Adesso ci occuperemo un attimo di edonomastiche, di appunto l'attacco che si sta perpetuando in tutto il mondo contro le statue, il simbolo e i simboli di un passato colonialista, e lo facciamo con Mariana del collettivo Resistenze in Cirenaica. Pronto, ci senti?
Pronto, buongiorno a tutti e a tutti. Buongiorno Kevan.
Buongiorno. Allora, è una questione abbastanza ampia che appunto voi già portate, in quanto collettivo, portate avanti da diverso tempo, non tanto con l'abbattimento di statue, ma con la riproposizione di nomi di quel che era. Allora, se intanto ci vuoi spiegare, così per iniziare, la vostra attività, e poi magari facciamo più un focus su quello che sta succedendo in questi giorni.
Sì, allora Resistenza in Cirenaica è un collettivo di collettivi a diverse anime che partecipano, ci sono scrittori, architetti, artisti, musicisti. Noi abbiamo iniziato a lavorare nel 2015 sul tema della guerriglia onomastica. In breve, e non solo, a partire da un trekking urbano nel quartiere Cirenaica, nel rione Cirenaica di Bologna, che è un rione con una storia un po' particolare, quasi unica, perché è un crocicchio di strade che nel 1949 vede cambiare tutti gli odonimi delle sue vie. Da vie che ricordavano, che celebravano l'impresa coloniale italiana ovviamente, tutte le strade vengono rinominate a partigiani che si sono battuti per la liberazione di Bologna. Questo ci ha dato la possibilità di riprendere, diciamo, di prendere al volo sì, l'idea di poter lavorare sulla resistenza su entrambe le sponde del Mediterraneo, cioè la resistenza al nazifascismo in Italia e la resistenza al colonialismo italiano in Cirenaica. Infatti il nome del collettivo è un Resistenza al plurale. Il nostro lavoro è iniziato con appunto questi trekking urbani in cui raccontavamo il nome e la storia dei protagonisti, degli odonimi, delle vie del quartiere, e abbiamo rintitolato dal basso Via Livia, che è l'unica che tuttora conserva, diciamo, il suo odonimo originario, a Vinta Kitarović, una partigiana di origine croato che si è battuta a Bologna proprio in questo rione insieme al Kumer e ai partigiani bolognesi.
Ok, allora tornando appunto poi a quello che stiamo vedendo in questi giorni, dove appunto abbiamo visto a Bristol buttata in mare la statua di uno schiavista, in America decapitato l'orgoglio italiano di Cristoforo Colombo, qui imbrattata la statua di Montanelli, insomma tutta una serie di attacchi alla memoria. Questo secondo me è importante, perché quello che di solito si vuole rappresentare con le statue non è un preservare la memoria, ma quanto più celebrare il potere, dargli una configurazione di forza, non è un'attività per ricordare alle genti quello che è stato, l'attività prodotta, è solo un celebrare. Allora, come si può riconfigurare appunto lo spazio urbano dal basso?
Allora, diciamo che sia le statue, i ceppi, gli odonimi stessi sono luoghi della memoria e in qualche modo implicano, come tu dici, quello che sono una scelta politica, nel senso che un monumento, un ceppo o un odonimo, stabilisce che cosa, quando uno sceglie che cosa ricordare, sceglie anche che cosa dimenticare. Quindi lo spazio urbano in qualche modo si configura come un campo di battaglia simbolico, a volte affatto simbolico, del tutto concreto, no? Sul quale si confronta, si confrontano le memorie, perché non esiste un'unica memoria collettiva, cioè una memoria condivisa da tutta la comunità. Per esempio, un esempio fortissimo di rintitolazione dal basso di uno spazio pubblico è ciò che abbiamo visto negli ultimi mesi del 2019 in Cile, piazza Baquedano in pieno Santiago, in centro a Santiago, è stata rinominata dal basso piazza di Plaza Dignidad. Quindi, diciamo, su statue, su ceppi, sui nomi delle vie, si giocano scelte politiche, battaglie politiche molto importanti.
Sì, è una ripresa appunto della città, anche perché le città, come ormai è palese, cioè già appunto lo accennavo prima con Mussolini, che ha rifatto gran parte di strade, di palazzi, appunto in funzione delle nuove attività industriali che si stanno perpetuando, di un percorso bellico che stava portato avanti, di un'autocelebrazione, insomma, del suo potere, ma non solo, ma anche di controllo delle masse contadine, insomma. Quindi, e anche oggi vediamo una configurazione urbana architettonica sempre più attenta, per esempio, a scacciare via gli indesiderati, i poveri, la questione del decoro, insomma, sono tutte attività che si svolgono nelle strade, che vengono ventagliate a favore della cittadinanza, quando invece anche queste sono strumenti del potere. Quindi non è solo magari una questione di nomi, ma anche una questione urbanistica. Forse questa è una domanda che evade un po' dal lavoro del vostro collettivo, però ci tenevo, insomma, a ragionare con voi, cioè oltre al nome anche l'architettura e il modo di vivere la città può essere riconfigurata dal basso.
Sì, ci sono diversi gesti che si possono fare. Per esempio, il primo gesto e più comune è quello di contestualizzare. Quando, per esempio, e ripetutamente dopo quella prima giornata in cui per un'intera giornata via Livia a Bologna è stata rintitolata via Vinca Kitarović, in un secondo momento abbiamo scelto appunto un'altra strategia, che era quella di attaccare i cartelli con i nomi, ma anche per esempio anche a Palermo Humindú ha fatto tutto un trekking in cui ha utilizzato diverse modalità per contestualizzare le statue e le vie e gli odonimi delle vie che diciamo celebravano l'impresa coloniale, è quella di piegare. E quindi, per esempio, nel caso di via Livia abbiamo attaccato degli adesivi in cui chiarivamo luogo di crimini del colonialismo italiano. Nel caso di per esempio delle vie a Palermo, sono state fatte diversi tipi di intervento, anche con delle fotografie, per esempio, che per un'intera giornata all'interno del Festival Manifesta, ha visto questo trekking in cui si vedevano proprio i danni del detrite sulle popolazioni coloniali, insomma, delle colonie. Di recente noi quello che abbiamo fatto è stato quello di intitolare a Lorenzo Orsetti un giardino di Bologna che ancora non aveva ricevuto un omonimo, con una targa fatta a immagine, diciamo, di quelle che il comune di Bologna utilizza normalmente per le sue piazze, le sue vie, eccetera. Perché per noi Lorenzo Orsetti è un partigiano contemporaneo e quindi credevamo che la Cirenaica, il rione Cirenaica, fosse il posto in cui ricordarlo, ricordare appunto il suo contributo alle lotte al razzismo contemporaneo.
Ecco, infatti appunto torniamo insomma ai giorni d'oggi, perché infatti eliminare una statua non si tratta di cancellare la memoria, quanto più di appunto attaccare la celebrazione di un potere, il potere per esempio quello schiavista, colonialista, eccetera. Eppure è anche vero che oggigiorno il colonialismo si riconfigura, cioè prende altre sembianze, non è per niente passato. Ci sono tanti esempi di land grabbing dove per esempio le multinazionali occidentali vanno a depredare territori africani, ma anche l'attacco verso gli immigrati, oppure i casi che vediamo sempre più spesso di caporalato, che adesso viene chiamato così ma è di fatto schiavismo, e oltretutto sottolinea una forte marcatura di stampo razziale che usano gli imprenditori su persone che appunto sono estremamente attaccabili perché senza documenti. E allora come potrebbe insomma l'odonomastica aiutarci a rivedere il nostro presente?
Diciamo che non è solo che la guerriglia odonomastica è una delle tante attività che uno può mettere in pratica. Noi crediamo che ci debba essere che a partire da queste pratiche si sollevi in qualche modo un dibattito, che creino in qualche modo un conflitto, che muova un rimosso, finché non si fanno i conti con il colonialismo passato. Sicuramente non si potranno fare i conti con il colonialismo presente, e senza per esempio in Italia nella valle del Niger, del fiume in cui l'ENI ha grossi interessi e in cui ha contaminato un'intera regione per poter diciamo con le loro pipeline per l'estrazione e il trasporto del petrolio, ma anche per esempio Veneto in Cile, in Patagonia, e gli interessi recentissimi di cui non si parlano in Bolivia. Diciamo che tutte queste problematiche e sono di neocolonialismo attualissime, di cui nessuno parla, non verranno messe in discussione finché uno non fa i conti con un passato terribile di cui ancora non si parla, non si riconosce. Di recente, venerdì scorso, per un'altra intervista, leggevo un po' gli articoli che erano stati pubblicati. Mi ha sorpreso moltissimo vedere una rivista giovanile, direi, perché è una rivista che si occupa di musica, che dovrebbe avere uno sguardo abbastanza aperto e contemporaneo e anche critico, direi, su determinate cose, redigere un articolo in cui ancora fra le righe quello che si legge è: nel resto del mondo c'erano le colonie, quindi l'attuale movimento combatte e, diciamo, si ribella a un passato coloniale, mentre in Italia, diciamo, la discussione verte solo sullo ius soli. Questo è una negazione concreta del nostro passato coloniale, e mi ha sorpreso molto, perché non me lo aspettavo, diciamo, da un giornalista giovane in una rivista, diciamo, abbastanza, non direi schierata, ma sicuramente, diciamo, attenta a tutta una serie di tematiche, ecco. Quindi diciamo che il nostro lavoro, il nostro interesse è quello di promuovere una riflessione, un dibattito, una coscienza su ciò che ancora non viene riconosciuto come una colpa, concretamente.
Ok, sì, quella sì, sicuramente è una colpa, e sicuramente la storia ci può aiutare a ripetere gli stessi errori, però nel frattempo credo che, appunto, la storia si crea, si conquista soprattutto dalle fasce popolari, che spesso, a meno che, appunto, non ci sia qualche, come per esempio nel caso di Lorenzo Stetti, qualcuno che cerca di preservare la sua memoria, la memoria in quel caso della rivoluzione del Rojava e dei partigiani contro l'invasione turca, difficilmente le proteste, le rivolte si autoerigono delle piazze. Quindi a quel punto è una presa di coscienza, l'attacco verso le statue e così via, che diciamo è la costruzione della memoria, laddove una statua non c'è più è la memoria di una protesta e delle sue ragioni per cui è nata.
Sì, prendere le piazze e buttare giù le statue è un modo, è una richiesta dal basso di poter portare all'ordine del giorno argomenti che sono pronti per essere discussi, che la società e la collettività necessita di smuovere. A me, per esempio, sorprende molto che noi parliamo tanto di quello che sta succedendo negli Stati Uniti, ricordiamo tutti George Floyd, ma nessuno, o almeno io finora non ho visto e non ho letto nessun collegamento con un fatto tutto italiano, direi quasi identico, se non nel concreto svolgersi, di quello che è successo pochi anni fa a Federico Aldrovandi. Perché Federico Aldrovandi è stato ucciso preso a botte e ucciso in Italia. Qua non è successo quello che è successo là, e nessuno al giorno d'oggi ha stabilito un collegamento fra le due cose. A me questo mi fa pensare che è molto più facile discutere delle problematiche che nascono al di là dell'Atlantico.
Certo, no.
E schierarsi su queste cose, quando in realtà bisognerebbe iniziare a lavorare su quello che è successo qua, sul nostro colonialismo, non sul colonialismo di Cristoforo Colombo, quello belga. No, perché poi Cristoforo Colombo è stato un colonialismo spagnolo. Sì, lui era di origine italiana, mandato lì con i soldi della corona spagnola. La storia serve a segnare dei punti di un percorso che deve essere in qualche modo ripreso, ridiscusso. In questo senso, appunto, la memoria e la storia sono intimamente collegate, perché non si può analizzare il passato se non dal presente.
Certo. Certo, sicuramente l'opulenza e la ricchezza, per esempio, dell'Europa, che adesso difende i suoi confini, appunto arriva appunto dallo sfruttamento delle persone nelle piantagioni dei territori colonizzati, quindi è un nesso strettamente collegato l'un l'altro. Sulla questione di Federico Aldrovandi ti posso dar ragione, però sicuramente i casi in Italia non è solo quello, ma sono tantissimi, ne abbiamo parlato inizio trasmissione proprio con un collegamento di quanti casi in Europa che poi sono rimasti impuniti esistano, ma anche negli Stati Uniti, insomma, non è solo George Floyd, ma ce ne sono state una caterva e a più riprese si sono sollevate delle proteste, delle rivolte. Forse in questo caso si sono, diciamo, mescolati un po' più di ingredienti, tra cui il lockdown, tra cui la ferocia, tra cui per esempio il fatto che sia stato fatto sotto gli occhi di tutti, perché ripreso questo omicidio da parte della polizia, magari è stato quello che ha scatenato una forza che comunque era soppressa, era pronta ad esplodere, come abbiamo visto. Va bene.
Sicuramente, ma credo anche che per esempio i più di 100 giorni di occupazione di Plaza della Dignidad, con gente uccisa, accecata dalle forze dell'ordine ed eccetera, fosse in Cile, ovviamente, fosse un altro argomento che avrebbe potuto sollevare tutta l'attuale discussione in Italia e in Europa sui fatti, appunto, del neocolonialismo e della situazione di popolazioni, appunto, di popolazioni per esempio originarie di quelle regioni, e quindi non solo su Black Lives Matter. Insomma, credo che ci sia parecchio su cui riflettere e molti collegamenti da fare.